Torniamo allo studio del rapimento, la supergrazia, che abbiamo già detto che sono dottrine parte della dispensazione, dottrine molto pericolose perché queste portano alla distruzione di tanti cristiani. Infatti sappiamo che l'anticristo vincerà i santi, è profetizzato, ed è a causa di questo tipo di
Perché
dottrine
sono
che
addormentati su
saranno
queste
distrutte.
bugie.
Sì, rapimento prima della tribolazione, non scritturale, supergrazia, che non sono scritture, e i cristiani ci credono, si addormentano.
Sì, e non si
E non si
preparano. E
preparano.
l'anticristo li sorprende.
Quindi dobbiamo ancora studiare queste cose.
Matteo 24, da 15 al 22, l'anticristo li sorprende.
Sì.
Apocalisse 13:7, vengono sorpresi. Per questo che il diavolo mette la falsa dottrina della dispensazione e del rapimento prima della tribolazione. Sono bugie sataniche per sorprendere la Chiesa.
In fact, just recently I heard a man explaining certain doctrines, dispensational doctrines.
Da poco ho sentito un uomo spiegare la dottrina della dispensazione.
And he was giving the rundown. He said, first will happen the rapture, of
E ha
course.
detto, prima, of course, certamente sarà il
Ma
rapimento.
senza dimostrarlo, però, lo dice lui.
Yeah, exactly. Anyway, first rapture, second tribulation.
Quindi dice, prima il rapimento, poi la tribolazione,
Third, the second coming of Christ,
poi la seconda venuta di
which
Cristo.
he said then is probably when the resurrection happens, the first
Buona,
resurrection.
E ha detto, probabilmente qui alla seconda venuta di Cristo sarà la
buonanotte.
risurrezione.
E non ti danno mai, hanno sempre un denominatore comune, non ti danno mai le scritture attinenti. Leggono scritture che non c'entrano niente, le interpretano per gli allocchi che ci credono, speriamo di non essere.
Exactly, that's right. So if you can clarify a little bit
Va
this
bene.
situation.
Puoi clarificare un po' questa successione di eventi?
Va bene, guarda, guarda, ci sono due scritture, due passaggi. Andiamo a vediamo. Prima Tessalonicesi 4, 15 a 17 e Apocalisse 20 dal 4 al 6.
Primo
Dove volete
Tessalonicesi.
cominciare? È lo stesso.
Ah, dove dici tu?
Va bene. Allora andiamo a Apocalisse 20
Ok.
verso 4 al 6.
Apocalisse 20, verso 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Ok, domanda qui subito di corsa.
Apocalisse 20, verso 4.
Sì, dico una domanda. In questa scrittura, Angela,
Sì.
carta e penna,
Ok.
cosa viene prima, la tribolazione o la risurrezione qui?
La tribolazione perché
Sì,
sono decapitati?
guarda, per chiarire, vai fino al verso 6, vai, poi ti faccio.
Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione.
Allora, ecco.
Apocalisse 20, verso 5.
Allora, qui cosa vediamo prima, la tribolazione o la risurrezione?
Prima questi vengono decapitati perché non si sottomettono alla bestia, verso 4. Quindi vengono. È la tribolazione.
È la tribolazione. La risurrezione precede questa tribolazione o
No,
segue?
no, no, è dopo.
Allora, lo scriviamo con carta e penna.
Sì.
La tribolazione cosa mettiamo? Uno o due?
Uno.
Uno. E la risurrezione cosa la mettiamo?
Due.
Due. Ecco, scrivere che sennò qui ci si confonde.
Ok.
E ci si confonde perché adesso li confronteremo a 1 Tessalonicesi 4, 15 a 17. Attenzione, è una cosa semplicemente matematica. Questo anche un fessecchiotto come me può capirlo. Tranne che i falsi profeti fanno confusione, fanno un polverone. E le povere pecorelle che la Bibbia non la conoscono e non capiscono, ma non per colpa dei falsi profeti, per colpa loro che sono lazzaroni che la Bibbia non la studiano. Avanti con
Primo Tessalonicesi 4, 15. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati.
Allora, non precederemo? Non precederemo, quindi è dopo, no? Avanti.
Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in
Dice
Cristo.
prima o dopo?
Dice prima risusciteranno i morti.
Prima i morti.
Poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore.
Allora, rapiti prima o poi?
Rapiti dopo di loro.
Ok, allora qui cosa abbiamo? Due eventi, resurrezione e rapimento, o rapimento e resurrezione. Cosa viene prima, cosa viene dopo? Carta e penna, Angelina.
Prima vengono risorti i morti, poi noi viventi saremo rapiti con loro nelle nuvole.
Allora, prima resurrezione,
sì.
Secondo
rapimento.
Rapimento. Allora, scrivere questo. Okay. Allora, torniamo a Apocalisse 20, verso 4 al 6. Cosa abbiamo scoperto lì? Che al primo posto cosa c'è?
Tribolazione.
Al secondo?
Risurrezione.
Risurrezione. E in Tessalonicesi che abbiamo scoperto?
Che prima c'è la risurrezione e poi il rapimento.
Allora, quindi adesso mettiamo in ordine questi tre punti.
È facile.
Dimmi.
Abbiamo quindi la tribolazione, poi la risurrezione dei morti e poi il rapimento dei vivi.
E quindi è semplice,
è
no?
È semplice.
Però cosa dicono i falsi profeti?
Che prima c'è il rapimento e poi la tribolazione.
Sì, però gli manca una cosa ai falsi profeti. Cosa?
Scritture.
Non hanno scritture.
Scritture.
Oh, ma scritture te ne citano a bizzeffe. C'è stato un si falsari. Cioè, uno fuori binario. Ma non è che sono imbroglioni perché vogliono imbrogliare. Sono imbroglioni perché sono imbrogliati. È diverso. Mm-hmm. Tu vai in negozio e compri una bottiglia di vino sfuso e ti danno annacquato. E lui non è sempre che ti imbroglia e lo annacqua, lui magari lo compra così. Quindi lo compra innacquato e lo vende innacquato, quindi ti imbroglia perché è stato imbrogliato. Poi ci sono i figli del diavolo che proprio lo fanno apposta sapendo di ingannare, come certi avvocati durante i processi, che allora sanno già che stanno mentendo. Va bene, come c'era un avvocato una volta in un processo che c'era un testimone che testimoniava che è stato successo così e perché lui... E gli ha chiesto l'avvocato, come fai a sapere che lui è... sì, perché io lo so, perché io ho... è una storia vera. Dice, aveva annusato una sostanza e sapeva che quella lì era la sostanza che... era presente nel bicchiere, eccetera, se non mi ricordo tutti i dettagli. Allora l'avvocato fa, signore della giuria, possiamo fidarci di quest'uomo che dice che lui sa annusare, sa distinguere questo da quello? La giuria diceva niente. Dice, facciamo una prova se quest'uomo sa annusare. Allora gli ha fatto annusare diverse cose. Mm-hmm. E queste le ha sbagliate tutte.
Oh no!
Tutte le ha sbagliate. E dice, ripetiamo, magari è stato uno sbaglio. Ripete ancora. Mm-hmm. Hanno usato diverse sostanze e le sbagliate tutte. e ha vinto la causa. Ma però era un imbroglione. Perché lui gli ha fatto annusare una cosa che non mi ricordo più cos'era, se era la benzina o qualcos'altro. Gli ha fatto annusare una cosa che obliterava, cancellava, sedava il naso e non poteva più distinguere quello che veniva dopo. Mm-hmm. E gli ho fatto annusare questa cosa, non mi ricordo, mi dispiace che non mi ricordo se era benzina o diesel o era una sostanza simile, che ti blocca, per alcuni minuti ti blocca la sensibilità di distinguere mm-hmm. i profumi, eccetera. E questo poveraccio non ha potuto, le ha sbagliate tutte, però è stata imbrogliata dall'avvocato che gli ha fatto annusare prima la sostanza
sì.
ti... Diciamo, ti mette a dormire il senso dell'olfatto, si chiama.
Sì.
Capito? Questo è imbrogliare volutamente. Però uno che ti vende il vino annacquato, che lui che lo sappia, no, non lo so, però beh, se lo sa è un imbroglione, però a volte capita che non lo sa. In quel caso è un imbroglione perché è un fesso, però ti imbroglia. Quindi questi predicatori che insegnano il rapimento prima della tribolazione, non è necessariamente che sono del diavolo, che cercano di mandarti all'inferno, eccetera. Cercano che tu non ti prepari alle tribolazioni così che l'anticristo ti sorprende. Di solito sono imbrogliati in buona fede, imbrogliati a loro volta. Ci siamo?
Sì, infatti su questo soggetto del rapimento dopo la tribolazione, con tante scritture, potete studiare nel nostro corso biblico che inviamo gratuitamente. È molto ben spiegato e da tanti... passaggi della Bibbia troverete scritture che lo confermano di nuovo
e
di nuovo.
Quanto costa?
Gratis, gratis, solo chiedete e vi sarà dato.
Però almeno possono dire grazie ai fratelli che, diciamo,
che lo fanno possibile.
Che le loro decime rendono questo possibile.
Dio li benedica.
Tutti i fratelli nuovi che ricevete questi corsi gratis, non vi dimenticate di pregare e chiedere a Dio di benedire i fratelli che mandano le decime.
Sì.
Come sapete, nessuno è obbligato.
No, però non è facile neanche per loro.
Però
quindi...
non è facile per un missionario fare il missionario se non ci sono i fratelli fedeli che volontariamente, va bene, mandano le decime. Dio vi benedica, amen.
Allora, a parte della dottrina della dispensazione, c'è la grande idea che gli ebrei sono dispensati perché loro sono stati eletti da Dio, perché Dio ha fatto un patto con loro. Certo che il patto è valido perché Dio non cambia la sua parola.
Dio non cambia.
E allora come si applica questo alla realtà che la Bibbia ci insegna?
Si applica così, che Dio non cambia.
Non cambia.
Infatti dice a Malachia, siccome io il Signore non cambia, per questo che voi non siete distrutti.
Sì. Infatti tanti video su internet che parlano degli ebrei dicono proprio questo. Ma il patto che Dio ha fatto con Abramo è valido, il grande, famoso patto.
È come quegli evangelici che dicono... noi siamo sotto la super grazia perché la grazia di Dio non cambia. Capite? Io posso, c'è un predicatore, ho visto un video, dice io posso prendere questa Bibbia, buttarla via, Dio mi ama ancora. Povero imbecille, posso dire imbecille che non faccio nomi,
ok, senza nomi, ok,
si può dire imbecille.
Sì.
Cretino si può dire?
No.
Non si può dire cretino.
No,
allora non lo dico che io penso che è un cretino.
Rimaniamo educati.
Non lo dico perché tu mi dici di non dirlo.
Ok, grazie.
D'accordo, vedi come sono forbito. Allora, tu chiedevi, Dio non cambia i suoi patti. Dio non cambia i suoi patti, ma l'hanno cambiato gli ebrei i patti.
E come?
L'hanno cambiato i cristiani il patto con Cristo. Come? Perché hanno tradito il Signore. Vedi, noi andiamo a Genesi 15, c'è il patto di Abramo. Vuoi leggere il patto di Abramo? Che Dio non ha mai cambiato, ma lo hanno cambiato gli ebrei però. Perché tutto il Vecchio Testamento dice, se ubbidisci alla legge, Deuteronomio 28, dove ci sono le benedizioni e le maledizioni, dice, se ubbidisci alla legge, ricevi questa, e c'è una lista di una quindicina di benedizioni. Se disubbidisci, c'è una lista di un sacco di maledizioni.
Ah, quindi il patto di Dio include la parola se.
Sì, certo, leggi Deuteronomio 30, 19.
Deuteronomio 30.
È condizionale, è alla corona in Cristo, sposa di Cristo. È condizionale, non della salvezza, ma condizionale delle benedizioni. Leggi Apocalisse capitolo 2 e 3. Tutto è condizionale sulle benedizioni e la corona. Vecchio Testamento era la vita eterna, la salvezza. Nel Nuovo Testamento non è più la salvezza, chi l'ha ricevuta è gratis, Dio non te la toglie mai, però ti toglie la corona, però ti toglie le benedizioni che ha dato a Filadelfia, e ti manda nella zona del vomito di Laodicea. E questo, i predicatori imbrogliati, magari non imbroglioni, ma almeno imbrogliati, che non te lo dicono questo. Allora, cos'è che hai trovato lì?
Deuteronomio 30, 19.
Allora, vedi, le benedizioni di Dio sono condizionali, la salvezza di Dio, la vita di Dio, nel Vecchio Testamento è condizionale. Nel Nuovo Testamento la salvezza è garantita da Cristo. Attenzione, quelli che ricevono la salvezza di Cristo, perché c'è anche la salvezza del libro della vita semplice, Apocalisse 3,5, che la puoi perdere, Apocalisse 3,5. Però la salvezza del libro di Daniele? No. Quindi dipende che libro uno è scritto. Se si è scritto un libro della vita come la Chiesa di Sardi, la perdi, puoi perderla. Se invece sei nel libro dell'agnello che hai dato tutto, tutto cuore e tutto il resto, lì quella non te la toglie. Però puoi perdere la corona anche se sei sul libro dell'agnello, anche se c'è la corona, anche se Gesù ha detto che ce l'hai, Apocalisse... capitolo 3, verso 7, Filadelfia, sì, benedetta, sì, con la corona, sì, protetta, virgola. Ma attenzione che te la possono rubare, Apocalisse 3, 11. A posto?
Sì. Possiamo studiare un po' il patto di Abramo per capire bene come ha fatto Dio questo patto?
Andiamo con le scritture che ti ho dato. Apocalisse 15, verso 1.
Apocalisse?
No, volevo dire Genesi. E ogni tanto... Roma per Roma qui,
Genesi 15, verso 1. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima.
Quindi gli ebrei si appoggiano su questo. Noi siamo figli di Abramo e allora abbiamo questa ricompensa. Gesù ha detto in Giovanni 8, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Invece, virgola, verso 44, voi siete figli del diavolo. Quindi vediamo che il popolo di Dio è sempre diviso tra Caino e Abele. Va bene, salta il 5, va.
Poi lo condusse fuori e gli disse:
Guarda il cielo!
Guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare.
E aggiunse:
E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia.
Capito? Oggi i cristiani, il Nuovo Testamento, i cristiani di oggi, sono tutti di Filadelfia, tutti sotto la grazia, tutti la sposa di Cristo, tutti eguaglianza, egalité, fraternité, liberté e t'attacchi al tramvai e.
No.
Capito? Tutti! Fedele, infedeli! Vergini con olio, vergini senza olio, quello che fa fruttare i talenti, quello che invece si gratta la pancia, tutti benedetti, tutta sposa di Cristo, ma siamo impazziti. Oh, grazie Signore. 18. Scusa, correggimi se non ho gridato abbastanza.
No, va bene, sì.
È sufficiente il grido?
Sì, sì, 18, andiamo avanti.
No, qua continuiamo.
In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizei, i Cadmonei, gli Ittiti, i Ferezei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, gli Girgasei e i Jebusei.
E se ci fossero altri Ei dentro anche loro.
Genesi 15, da 1 più o meno fino a verso 21.
Okay.
Abbiamo saltato,
no? Questo è il patto di Abramo e gli ebrei,
bellissimo,
uguali ai cristiani di oggi, noi qua e noi là, noi super grazia. Quando pensi a super grazia, pensa a noi. Biglietto da via. Guarda, vai, quindi, Primo Cronaco 16, 15 al 18.
Quindi loro dicono: per il fatto che Abramo è stato fedele e ubbidiente e Dio ha fatto un patto con lui, quindi noi siamo benedetti.
Sì, siccome Abramo era fedele, lo sono anch'io.
No,
ma
non è automatico.
Che stai facendo lì, che stai portando Gesù da Ponzio Pilato? Sono discendenza di Abramo io. Allora andiamo, Primo Cronaco 16, 15.
Ricordatevi per sempre.
Per sempre, 16.
Ricordatevi per sempre del patto che fece con Abramo, del suo giuramento fatto a Isacco e che confermò a Giacobbe come uno statuto, a Israele come un patto eterno, dicendo: A te darò il paese di Canaan come tua parte di eredità. Primo Cronache 16, da 15 a 18.
Ma non è che tutta Israele è la stessa. A te darò Abramo perché sei fedele. Però città israeliane, città nella terra di Israele, che allora si chiamava Canaan, altre città non erano degne di questa promessa. Per esempio, una era Sodoma, quell'altro era Gomorra, quell'altro erano tutti gli Ei. Ferezei, Rifei, Amorei, Cananei, Gergesei, erano tutti in Canaan. E poi arrivò Mosè, preso il controllo della terra e preso il controllo di Israele, il popolo di Israele, i figli di Israele, una razza di capre. Si smettono subito a fare idolatria, subito a seguire il diavolo, a sacrificare i loro figli. E questi qua sono i figli della promessa? No, questi sono i figli della maledizione. Non mi credi? Deuteronomio capitolo 28, studiatelo bene. Dice: se non segui la mia parola sarete maledetti. Ebrei ieri, cristiani di oggi. Infatti i cristiani di oggi li vedi tutti lì a marciare come soldatini, a servire Hitler, gli evangelici, e a servire Mussolini, gli cattolici italiani, e a servire le guerre americane in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq, gli evangelici e altri americani. Il popolo di Dio, 99% delle volte, è fuori binario. Quindi è inutile che l'Israele della carne continui a ripetere come un rosario. che Dio aveva fatto un patto con loro. Non l'aveva fatto con loro, l'ha fatto con Abramo e neanche tutti i figli di Abramo, solamente Isacco.
Ah, sì.
Non l'ha fatto con loro, l'ha fatto con quelli che di loro erano fedeli.
Vero.
Certo che ha fatto il patto con Abramo, è certo che Dio è rimasto fedele al patto, ma è anche certo che questo patto non è più valido perché è stato rotto, infranto, per colpa di chi? Di Dio? No! A Dio rompe il patto, Dio non ha mai rotto nessun patto, sono i vostri peccati, la vostra ribellione, il braccio dell'Eterno non è raccorciato che non può salvare, ma sono i vostri peccati che bloccano le mie maledizioni, ha detto Dio a Isaia. Allora,
dove dice nella Bibbia che il patto è infranto? Hai detto che il patto non è più valido perché è stato rotto e infranto per colpa dei peccati.
Vogliamo andare... Vai Salmo 78, va.
Sì.
8 al 10.
Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante,
il cui spirito
non fu fedele a Dio.
10.
Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge.
Va bene.
Wow. Allora, Salmi 78 da 8 a 10.
Salmo?
78.
Ecco. Capito? Dio non rompe il suo patto, sono gli
sì.
ebrei, sono i cristiani che lo rompono,
sì,
i cristiani
sì, sì.
della super grazia. Gesù ha fatto un patto nel suo sangue, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, e loro dicono non ce ne frega niente di predicare il Vangelo,
uh-huh.
Noi vogliamo adorare, gli ebrei adoravano la vacca sacra e noi adoriamo la panca, e noi adoriamo l'edificio morto stramorto, e noi adoriamo la pacciamama. Salmo 78, andiamo lì di nuovo. Guarda, c'è un'altra scrittura qua, 36 a 37.
Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto. Wow. Salmi 78, 36 e 37.
Quindi quando Dio ha detto a Osea, capitolo 1, vai nella zona delle battone, nella zona dove ci sono le donne prostitute e ti sposi una prostituta. Ma signore, io silenzio. Sposi una prostituta e stai zitto.
Aiaia.
E Osea si sposa una prostituta e Dio gli ha detto adesso girano le figli di prostituzione. Dice, caspita, dura la vita del profeta. È durissima. E dopo gli dice, il figlio che è nato lo chiamerei Lo-Ammi. Cosa vuol dire? Lo-Ammi vuol dire non sei il mio popolo. E io non sarò vostro Dio. Osea, capitolo 1. Perché? Perché Dio ha rotto il patto. Dio non ha rotto nessun patto. È Israele che l'ha rotto. Sono i cristiani che adorano le panche di chiesa e che non cercano le pecorelle di Gesù per le strade, come Gesù faceva. Cioè, quello che è Israele carnale, parliamo di quello anche, l'Israele carnale non capisce, cioè non vuole capire, e questo insieme agli evangelici giudaizzati, che sono quelli che gli ebrei hanno convertito all'ebraismo. Ebrei che non credono in Gesù hanno convertito la sposa di Cristo, le vergini con olio, a buttare via l'olio del Nuovo Testamento di Gesù e a metterci quello del Vecchio Testamento, che puzza. È vecchio, stravecchio. Vino vecchio, otri vecchi. E allora questi evangeli sono stati giudaizzati dagli ebrei, sono diventati ebrei praticamente. Però il fatto che il patto del Vecchio Testamento non è garantito dal sangue del nuovo patto e dalla fedeltà di Cristo, non nostra, come la nostra salvezza. Quindi i cristiani sono salvati, quelli che sono salvati, perché ci sono anche i cristiani nominali, la maggioranza infatti. Cioè quelli salvati veramente hanno la salvezza garantita dal sangue di Gesù. Cioè l'Israele carnale invece respingono questo, respingono Cristo, respingono il nuovo patto, respingono la comunione, respingono la salvezza, la fede, vogliono Mosè. Ah sì? E loro rimarranno con un pugno di mosche. E vediamo invece che il patto con Abramo invece era basato sulla fedeltà e sulle opere dell'antica Israele, e cioè il patto che Israele non si attenne. Va bene, infatti il patto del Vecchio Testamento fatto ad Abramo era basato sulle opere. Persino Abramo fu provato che ha dovuto offrire Isacco. Va bene, in Genesi 22, quando ha offerto Isacco, Dio gli ha detto: adesso so che tu hai fede, che tu ubbidisci, adesso so. Se non l'avesse offerto, Abramo, le promesse si sarebbero infrante, come si sono infrante, fermate le promesse che non hanno potuto continuare nell'Israele carnale, perché loro, ai loro Isacco, virgolette Isacco, non l'hanno offerto. Non hanno offerto, ma neanche andavano al tempio a pagare le decime, neanche andavano al tempio a offrire un animale. Sono loro che hanno infranto il patto. Andiamo al Salmo 132, c'è un'altra scrittura che ho preparato, alcune scritture qui appunto.
Sì.
Il 12 devi andare.
Se i tuoi figli osserveranno il mio patto e la testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre sul tuo trono staranno seduti. Salmi 132, 12.
Capito? C'è un condizionale. Se i tuoi figli osservano.
Sì.
Oggi i cristiani dicono: io sono sotto la super grazia. Ma non siete neanche sotto la piccola grazia, niente. Perché siete disubbidienti come la vecchia Israele. Il popolo di Dio è di solito fuori binario. La salvezza di Israele non era mai stata basata sulla legge di Mosè. Parlo della salvezza. Ma sul Salvatore Cristo, Messia, che sarebbe giunto. Giobbe diceva: so che il mio Redentore vive.
Amen.
E lo vedrò. Parlava al futuro. Nel Nuovo Testamento parliamo al passato adesso. Gesù è venuto, ci ha salvato, è morto, è risorto, è venuto. Quindi Israele, la sua salvezza era basata su un Messia che doveva venire e che loro hanno sciaguratamente crocifisso. Il Signore li perdona se si pentono. Guarda, vai Isaia 59, guarda.
Sì.
59, 20 e 21.
Un Salvatore verrà per Sion.
Sì, per chi? Per quelli?
Per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore.
Capito? Isaia 1, 19, Angela.
Ah, sì.
Isaia 1, 19.
19. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1, 19 e 20.
Hai capito? Quindi Isaia 59, 20 dice: un Salvatore verrà per Sion. Quale Sion?
Israele?
Sì, quelli che l'hanno crocifisso. La Sion che si pente, che lo segue come i 12 discepoli.
Che si poi convertiranno dalla loro rivolta, dice.
Dalla loro rivolta. Capito?
Sì.
Torniamo a Isaia 59, 21.
Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro.
Attenzione, Vecchio Testamento dice il patto che stabilirò al futuro, non sta parlando del patto passato con Abramo, Genesi capitolo 15. Patto futuro, perché quello passato con Abramo non l'hanno mantenuto.
Siamo
ai giorni di Isaia, 700 avanti Cristo. Israele ha già dimostrato che è un disastro, non vuole seguire la parola di Dio. Allora sta parlando di un altro patto,
sì.
Ripeti.
Questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. Isaia 59, 20 e 21.
Ebrei capitolo 8, continua. Cerchiamo di non sbagliarci, questa è l'Israele della carne, l'Israele di Agar, la schiava, la Gerusalemme terrena, sta seguendo il patto di Abramo. Non c'è più! Lo avete rotto! E infatti avete rotto anche. Va bene? Non c'è più il patto di Abramo, è finito. Perché? Dio è infedele. No, siete voi che siete infedeli come lo siamo noi cristiani. Però noi cristiani che ci pentiamo e che cambiamo, il sangue di Cristo ci rinnova, ci rigenera e ci mantiene salvati. Attenzione che però anche lì c'è un bivio. Filadelfia in salita, Laodicea in discesa. Attenzione a quale imbocchiamo. Ebrei 8, 7 a 13.
Perché se quel primo fatto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Questo è il patto di Abramo?
il patto di Abramo che è stato sostituito. Wow. Quindi dice, non vogliamo sostituzione. Beh, se di sostituzione volete parlare, certamente siete stati sostituiti. Io non credo però a questo. Più che sostituiti, noi siamo stati rigenerati. Avanti.
Amen. Verso 8. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice... Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo.
Un patto nuovo? Qual è questo patto nuovo? Attenzione, cerchiamo di capire. Non è un patto di dispensazione, che vuol dire di scuse, vuol dire che sei scusato dal mantenere i comandamenti, scusato dal seguire Gesù, scusato dal ricevere Gesù, non fa niente se non ti penti, non fa niente se Gesù non lo accetti. Questa è la dispensa. No, non è questo che sta parlando, che la dispensa è una bugia del diavolo. 9.
Non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto.
Perché il patto non c'è più? Perché essi non hanno perseverato. Non è Dio che non persevera. E io?
E io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore.
Capito? Dio dice, non mi sono curato di loro. Dio non si cura più di questa gente che a Cristo non lo vuole. Perché Dio non li ha aiutati sotto il nazismo, ad Auschwitz? Perché non li ha aiutati sotto le persecuzioni cattoliche, le persecuzioni degli spagnoli, che nel 1492 in poi sono dovuti scappare nelle Americhe perché in Spagna li perseguitavano? Perché? 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 Perché Dio non li aiuta? Se tu vai in Israele a intervistare gli ebrei oggi, o dove ti pare, la stragrande maggioranza non crede in Dio, sono ebrei atei, e dicono no, ma dov'era Dio quando Hitler ci perseguitava? Ti dicono così. 10.
Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «Conosci il Signore?» Perché
tutti mi conosceranno,
dal più piccolo al più grande di loro.
Nello Spirito Santo, vieni il battesimo dello Spirito Santo. 12.
Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati.
In Cristo, non in Mosè, in Cristo, non vi sbagliate, fratelli evangelici dispensatori.
Dicendo, un patto nuovo, egli ha dichiarato antico il primo.
Cioè dicendo questo è un patto nuovo, dichiara quindi
che il primo è antico.
È antico, è passato, no? Non c'è più.
Sì. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Ebrei 8, da 7 a 13. È così chiaro qui?
È così chiaro. Cioè, il patto vecchio è finito, era basato sul sangue di agnelli, di capre, caproni, di buoi. Ah, va bene? E patto nuovo adesso, una volta per sempre, dice Ebrei capitolo 10, una volta per sempre ci ha resi perfetti, non serve più la dispensazione affinché gli ebrei si mantengano il patto vecchio. Svegliatevi, fratellini evangelici, siete ingannati, vi hanno imbrogliati, vi hanno giudaizzato, siete tornati al vomito del vecchio. Ebrei 9:28.
Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ebrei 9:28.
Se la dispensa dice Gesù tornerà un paio di volte.
Sì.
Qui dice tornerà una volta. Come dice tornerà dopo la tribolazione. E allora qualcuno gli dice, ma guarda, qui c'è scritto
anche prima,
Matteo,
anche dopo.
Matteo 24:29 dice dopo, ah sì, ma c'è un'altra segreta, la Bibbia non ne parla, è talmente segreta che neanche la Bibbia lo sa, caspita, e voi chi ve l'ha detto? Il diavolo gliel'ha detto, è così segreta che non lo sa neanche Dio? Ma vogliamo svegliarci per cortesia? Qua dice, ripeti quante volte tornerà?
Apparirà una seconda volta, senza peccato.
Va bene, apparirà una seconda volta, va bene, la seconda venuta. prima venuta 2000 anni fa, la seconda venuta il rapimento e basta. La terza è Armageddon, non c'entra niente. La terza è quando viene che il diavolo ballerà, tremerà dentro le sue scarpe insieme ai poveri disgraziati che lo seguono. E allora, fratelli, stiamo parlando di brutte notizie per i fratelli evangelici, va bene, devo essere onesto.
Perché brutte?
Ha detto Gesù, beato chi non si offende in me.
Ma come no,
perché,
mai?
Guarda, parlo così, io credo che lo Spirito Santo stia parlando così, perché sta cercando di portare questi fratelli evangelici fuori binario, fuori stazione, a pentirsi, perché si sono lasciati giudaizzare, gentilizzare, cioè paganizzare dagli ebrei che li considerano pagani e gentili. Ma volete svegliarvi, buttate via l'evangelichese insieme al cattolicese, buttatelo alle ortiche e seguiamo Cristo. Cosa ce ne frega noi delle religioni cattoliche e protestanti? Non ci sono scritte nella Bibbia, sono invenzioni delle vostre cocuzze. Chi ve l'ha detto che siete protestanti? Voi dovreste essere cristiani e basta. Apocalisse 22, guai a chi aggiunge una parola. Potete spiegare le scritture così come sono, ma non potete aggiungere, non potete diventare testimoni di Geova, la chiesa mormonica, la chiesa cattolica Pachamama, i protestanti della dispensa, e anche senza dispensa. Cos'è che dice Isaia 59,20? Dovreste averlo lì.
Sì. Un salvatore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe, che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Isaia 59,20.
Capito? La rivolta, la ribellione.
Sì.
Il popolo di Dio è in ribellione. Cristiano, stupidaggini. Io sono cristiano cattolico, apostolico, romano, papiano e pacciamamiano. E io sono invece protestante. Cioè, queste qui sono abominazioni, secondo me. Cosa aggiungete? Allora, salvezza di Dio è solamente per chi si converte a chi? Al cattolicesimo, al protestantesimo, no. Al Russell dei Testimoni di Geova? Al Salvatore Cristo! Non basta Gesù, ci vogliono le Madonne? Ci vogliono i Martin Lutero? Cosa ci vuole? Ma volete smetterla? Toglietevi il ciucciotto dalla bocca. Per favore, seguiamo Gesù, lasciamo perdere queste stampelle. Allora, Gesù è per tutti quelli che non lo respingono, è ancora il Salvatore, l'unico Salvatore. Allora non disdegnatelo, fratelli evangelici della dispensa. Andate dai vostri beneamati ebrei, ma dategli Gesù, non andateli a dirgli siete dispensati. Dispensati da cosa? Da cosa? Da Cristo? Dalla salvezza? Dalla croce? Dal pentirsi? Ma siete impazziti! Siete impazziti completamente. Se tu fai una domanda a quelli della dispensa, mi spieghi un po', mi hanno mandato video contro video, capitoli interi, studia, ma studiateli tu, scusa, c'è tempo da perdere. Mi mandano libri, ma buttateli nel cesso. No, perché ingorgate il cesso, buttatelo nel pozzo nero direttamente. Sì, andate alla Bibbia, ma cosa c'è di sbagliato con la Bibbia che ci serve? Abbiamo bisogno di Darby 1830, che dice che gli ebrei sono dispensati, che vuol dire scusati, esenti da essere cristiani. Sono bugie direttamente dall'inferno, made in hell, come si dice in italiano, made in hell. Sai, c'è il made in Italy, made in Inghilterra, dove si pronuncia made, e poi c'è made all'inferno, quello che vengono fatti all'inferno. Queste dottrine vengono fatte da lì, da un fuciniere nella fucina infernale, bugie con uno scopo. Rapimento dopo, prima della tribolazione, perché? Perché il diavolo vuole sorprendere i cristiani e distruggerli. Grazie a chi? Grazie a Darby, grazie ai dispensatori, grazie agli imbroglioni e agli imbrogliati. Cosa siete fra gli imbrogliati e imbroglioni? Cosa siete? Ma perché non vi pentite? Perché non buttate via quell'immondizia e andate alla Bibbia, al Vangelo, alla verità? frate Giuseppe, così stai farai arrabbiare un sacco di gente. E che si arrabbiano? Che si arrabbiano? Guarda, se la verità, la vera verità, si dice in inglese, makes you sad, glad or mad. Sad, glad or mad. Allora, sad, triste.
Glad, felice. Glad, felice.
Glad, felice.
Mad, arrabbiato.
Mad, arrabbiato. Quindi, se la verità non ti fa diventare triste, felice o arrabbiato, non è verità. Siamo mondo del diavolo.
Amen.
Cosa vuoi andare in giro con le vostre chiese cattoliche e protestante a solleticare i politici? Col vostro Vangelo state solleticando e facendo ridere i politici e anche i diavoli. La vostra evangelizzazione, non dico di tutti, è solo del 99%. Non state dicendo un fico secco, il mondo va all'inferno, ci sono i politici che vi ridono in faccia e vi sputano alle spalle. Miei cari amici religiosi.
Ma non credi che anche alcuni politici hanno adottato questa dottrina della dispensazione in modo politico, non religioso, nel senso che gli ebrei sono speciali, dobbiamo sostenere gli ebrei, qualunque cosa fanno, inviare soldi. Anche i politici stanno sostenendo Israele.
Stanno seguendo il terribile esempio degli ex cristiani evangelici. Molti evangelici sono ex cristiani, non sono più cristiani. Sono cristiani come che so, i mormoni, testimoni di Geova. Hanno creato una nuova religione, si chiama dispensa. Sono diventati ebrei. Se ho letto un articolo di giornale, cos'era? No, era un video ieri. Dice che in America ci sono le chiese sataniche che sbattezzano le persone.
Oh, yeah.
Tu vai in chiesa satanica e ti sbattezzano, ti mettono le maledizioni di Satana, ti tolgono il battesimo. Questi evangelici della dispensa stanno facendo più o meno così. Stanno togliendo la verità ai cristiani, gli stanno dando la monnezza che viene dal popolo di Israele, che ha respinto Gesù e che ancora lo respinge, che non credono nella sostituzione. Ma neanche io ci credo, ma non lo voglio. Chi vuole diventare un ebreo? Prende posto gli ebrei, ma Dio ci liberi. Non voglio neanche prendere posto dei cristiani delle crociate, cristiani dei roghi che bruciavano. Se tu leggevi la Bibbia ti bruciavano vivo, con tutta la Bibbia ti bruciavano. Branco di diavoli, se voi siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Se voi foste veramente cattolici e protestanti come i fondatori, fareste le opere e non le state facendo, perché il diavolo vi ha ingannati. Dimenticate queste religioni, seguite Gesù, la Bibbia, il Vangelo.
Amen.
Tutte le vostre dottrine potete buttarle in un cesso, serve solo una dottrina, si chiama la Bibbia, il Vangelo. Io ho 50 anni che predico il Vangelo, di più. Da quando mi conosci, Angelina, quanti libri dottrinali abbiamo a parte la Bibbia?
Non abbiamo mai avuto nessuno.
Ci conosci da 20 anni?
Sì.
Ma
niente, solo la Bibbia.
Non c'è più quella giovinetta teenager.
Ehi!
Adolescente.
I'm fine.
Sempre simpatica. Uè, gloria a Dio.
Amen.
Allora, mi fermo o mi fermi?
Sì, meglio che ti fermo e ti fermi.
Ecco, perché sennò qua... no, io vi voglio bene, fratelli. So che molti di voi amate il Signore, molti di voi siete cercate la verità nella Bibbia, molti di voi no. La cercate solo nei vostri pastori che sono diventati come le Madonne. Oggi c'hanno le Madonne di Maggiugorje e di Fatima, i protestanti c'hanno i loro pastori lì che sono come delle Madonne. Niente di male con la Maria della Bibbia. Dio la benedica, quella è una donna in gamba, ma queste false Madonne, attenzione.
Quello che ho notato è che la dottrina che loro cercano di spingere con gli ebrei è basata sulla Bibbia. Sì, c'è un patto di Abramo nella Bibbia, ci sono scritture sul patto di Abramo, un patto meraviglioso, ma poi non leggono il resto della Bibbia, non vedono che Israele ha rotto il patto, non
guarda,
vedono che c'è un nuovo patto.
Guarda, la risposta è in 2 Corinzi 3.
Come mai non leggono il resto?
Te lo leggo io, Angela. C'è un velo steso davanti ai loro occhi quando leggono il vecchio patto.
Okay,
lo trovi tu, lo trovo io.
2 Corinzi?
Qua, 2 Corinzi 3. Verso la metà lì.
14.
Un velo rimane.
14. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Secondo Corinzi 3, 14.
Va bene, 15.
Quindi senza Cristo non capiranno niente.
15 e 16, metti una buona misura.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Secondo Corinzi 3, da 14 a 16.
Capito, cristiani, fratelli, quando leggete l'Antico Patto, cioè quando gli ebrei leggono l'Antico Patto, e quando voi cattolici leggete l'Antico Patto di Sant'Agostino e tutti gli agostiniani, Santa Caterina e tutti i vostri santi, e voi protestanti, quando leggete l'Antico Patto di Martin Lutero e vostre cose lì, cioè velo rimane, non riuscite a capire, non potete arrivare alla libertà, a sguarciare quei veli, arrivare alla verità che vi dà la vita eterna, la verità che vi dà il battesimo dello Spirito Santo, la verità che vi fa entrare, se Dio vuole, nel cammino della sposa di Cristo. Speriamo noi di esserci, va bene, ma dovete aprire gli occhi, non i paraocchi. Quante marche ci sono di paraocchi, Angela? Blinders.
Non lo so.
Ci sono, c'è la marca cattolica, c'è
sì,
la marca, c'è il paraocchio protestante,
sì,
c'è quello mormonico, borbonico, anche i borboni erano così, cioè più o meno. Hai capito? Fa rima. Allora ci fermiamo qui? Come va il tuo cronometro?
Sì,
abbiamo superato l'ultimo limite?
Sì, ci fermiamo perché dobbiamo andare avanti. Mettiamo un canto?
Mettiamo un canto. Che nessuno è più grande del nostro Dio, nessun diavolo,
Amen.
Nessuna potenza, nessuna religione,
Gloria
nessuna falsa dottrina. La Bibbia è sufficiente, il Vangelo è sufficiente, Gesù Cristo è sufficiente.
Amen.
Chi è più grande del mio Gesù Cristo?
Non c'è nessuno come